la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 2 minuti la newsline di questo giovedì 2 gennaio 2025. Purtroppo sale il bilancio delle vittime dell'attacco a New Orleans, infatti di almeno 15 morti e oltre 30 feriti l'ultimo bilancio dell'attentato avvenuto a New Orleans, dove un uomo si è lanciato con il suo pick up sulla folla e poi è sceso, ha sparato sulle persone. Un veterano americano dell'esercito 42enne del Texas è stato ucciso dagli agenti. Nella sua auto aveva una bandiera dell'ISIS. L'FBI ha aperto un'indagine per atto di terrorismo, sta tentando di stabilire se abbia agito da solo. In un video sui social aveva affermato di ispirarsi appunto all'ISIS nel desiderio di uccidere. Questo da New Orleans.
Had me a woman down in Tennessee. Oh, she used to love me. Freak fever got me and I had to go. I never seen that woman no more. New York City is a place I've been. I was there one time with a traveling band. Young girl there wanted me to stay. I think she wanted me to pay. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so. He don't know only what he hears on the radio. Politics and money don't bother him. Only good-looking women and a bottle of gin. Portland, Oregon to the Mexican line. Oh, let me tell you, the women are fine. If you don't hang around there very long, they never ever know you're gone. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so.
Allora, colleghiamoci con il Lamma come al solito per cercare di capire che tempo ci aspetta in questi ultimi giorni di residui di vacanze. Andiamo subito da Bartolini, il professore di turno. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, un saluto a tutti ancora. Buon anno. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi e quella di domani, transita una perturbazione sulla nostra regione, porterà oggi qualche pioggia in una prima fase sui settori settentrionali, poi nella prossima notte e nella giornata di domani i fenomeni si trasferiranno da nord verso sud. Qualche debole nevicata interesserà da stasera le zone appenniniche, ma solo le zone sopra i 1500-1600 metri, quindi le cime dell'Appennino. Domani è previsto un abbassamento della quota neve con qualche nevicata anche fino a 1300-1400 metri, localmente anche a quote un po' inferiori sull'Appennino orientale, in particolare quello tra le province di Firenze e Arezzo. I venti tenderanno a rinforzarsi di libeccio nel corso della giornata di oggi, domani saranno tra moderati e forti, di conseguenza al moto ondoso è previsto un aumento. Domani attendiamo mari agitati a nord dell'Elba, molto mossi, altissimi altrove. Le temperature oggi stazionarie, un lieve aumento con valori fino a 11-14 gradi sulle zone interne, ma localmente anche 15 probabilmente sulla costa grossetana. Domani valori pressoché stazionari. Per un calo delle temperature bisognerà attendere probabilmente la giornata di sabato, quando tornerà a splendere il sole su tutta la regione. Domani nella seconda parte della giornata graduale miglioramento a partire da settori nord-occidentali, quindi qualche disturbo tra oggi e domani. Passa anche una debole perturbazione, qualche pioggia sulla nostra regione al centro-sud nella giornata di domani, e poi da sabato torna il sole. Forse però un nuovo peggioramento si affaccerà tra domenica e lunedì, ma di questo magari riparleremo domani.
Giorgio Battolini dell'AMMA, grazie per averci fatto il quadro della situazione sul tempo in questi giorni in Toscana. Buona giornata.
Una buona giornata a tutti.
Dunque, torniamo sulle questioni che riguardano il clima. Tutte le mattine, da veramente tanti anni, ci colleghiamo normalmente con il LAMMA, che è il Laboratorio per il Monitoraggio e la Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, un laboratorio con cui ci colleghiamo per le previsioni del tempo. Però in certi momenti dell'anno cerchiamo di farlo anche per capire che cosa abbiamo alle spalle, che cosa poteva accadere. Stiamo parlando naturalmente di quello che viene eufemisticamente definito il cambiamento climatico. Il LAMA si occupa proprio di monitorare, di modellare i fenomeni ambientali proprio con attenzione ai cambiamenti climatici e alla loro influenza sulla regione toscana. In questo momento dell'anno è una fase di elaborazione non semplice dei dati dell'anno appena trascorso. Andiamo da Bernardo Cozzini, che è l'amministratore unico del Consorzio LAMA. Buongiorno Cozzini, ben trovato.
Ciao Raffaele, buongiorno a te e naturalmente auguri a te e a tutti coloro che sono in ascolto di Contoradio. Parlavi di tanti anni dell'AMA, stiamo invecchiando Raffaele, vero?
Va bene, l'importante è che il problema è capire se invecchia la meteorologia, Bernardo, nel senso che, come dire, i modelli si sono dovuti veramente adeguare, i modelli previsionali, alla grande incertezza, verrebbe da dire. Sono ancora validi tanti modelli? Come funziona da questo punto di vista?
La scienza non invecchia mai, e così come tale anche la meteorologia e la climatologia sono due materie fra l'altro molto giovani, perché la meteorologia appunto, diciamo, ha avuto grandissimi sviluppi dagli anni 50 in poi, anche durante le guerre, ma i grandi sviluppi abbiamo avuto nei sistemi di monitoraggio. A pensare che l'alluvione del 66 c'era un meteosat veramente ridicolo che faceva delle riprese abbastanza, diciamo, su larga scala appunto, quindi, che oggi abbiamo invece degli strumenti veramente incredibili. E poi non solo, il cambiamento climatico ci lancia sempre delle sfide, no? Ci dice sempre che dobbiamo adeguarci, dobbiamo adattarci, e anche la scienza deve rincorrere quelli che sono i fenomeni particolari, intensi, che avvengono, e dobbiamo interpretarli e riuscire poi, come dicevi te, a, diciamo, elaborarli in maniera tale che i nostri modelli meteorologici e climatologici possano rappresentare questi appunto fenomeni sempre più diversi, sempre più cambiano, sempre continuamente.
Prima parlavamo degli anni 50, noi sappiamo che dal 55 al 2022 la Toscana ha registrato un incremento medio della temperatura di circa 1,6 gradi. È una tendenza, noi non diamo i dati del 2024, li daremo più avanti quando li avrete elaborati, però sentiamo che siamo dentro una tendenza molto netta.
Allora, diciamo che qualche dato sul 2024 l'abbiamo già, e che la tendenza, come dicevi te, ormai è quella. I grandi centri a livello internazionale, la NOAA, che è il servizio meteorologico americano, ma anche Copernicus, che è appunto il progetto dell'Unione Europea appunto finanziato per il monitoraggio dell'intero globo, tutte e due ci dicono che il 2024 a livello mondiale sarà l'anno più caldo che abbiamo mai registrato, e probabilmente stanno elaborando i dati, ma probabilmente supereremo il famoso grado e mezzo che è stato appunto determinato come soglia dalla COP di Parigi, rispetto appunto a quelle che sono le temperature delle tappe industriali, vale a dire quelle calcolate grosso modo tra il 1850 e il 1900. Quindi già ora si vede appunto che il 2024 rimane in questa tendenza, anche a livello italiano, tutta la nostra penisola, i nostri colleghi dell'ISA che ci dicono che sarà molto probabilmente l'anno più caldo. In Toscana vediamo gli ultimi dati, quest'anno abbiamo avuto un febbraio particolarmente caldo, un luglio e un agosto particolarmente caldi, però abbiamo avuto anche mesi nella media come maggio, giugno, settembre, lo stesso novembre e anche questo dicembre, quindi forse non saremo appunto l'anno più caldo, anche se saremo sempre, diciamo, nella parte alta della classifica.
Però le tendenze anche per il nuovo anno ci parlano di aumento delle temperature, di ondate di calore e di eventi climatici estremi, ondate di calore prolungate oppure alluvioni, per intenderci in maniera sbrigativa e sintetica. Però capire dove andremo nel 2025 è una grande difficoltà.
Ancora è presto per poter dire come sarà il 2025, però diciamo, vediamo anche gli ultimi due anni, purtroppo nel 2023 abbiamo avuto l'alluvione di Campi nel 2 novembre, con questo fenomeno, diciamo, estremamente forte, diciamo, e diciamo effettivamente eccezionale. In Romagna hanno avuto quattro alluvioni nell'arco di un anno e mezzo, diciamo, e la gente è rimasta veramente provata, perché appunto avere quattro alluvioni una dietro l'altra sullo stesso territorio non è banale anche dal punto di vista sociale. incomincia a essere appunto un problema. E anche quest'anno noi, se andiamo a vedere, abbiamo avuto il torrente stessa, appunto a settembre, era il 23-24 di settembre, con 320 mm tra San Vincenzo e Castagneto Carducci, con purtroppo la perdita anche di due vite umane. Abbiamo avuto il 17 ottobre Campiglia Marittima, Venturina, anche lì 220 mm in circa in poche ore. Quindi, come vediamo, appunto, ogni anno ha un suo evento particolare che ci fa sentire. E l'altro elemento è la temperatura del mare. Ancora oggi il mare è più caldo rispetto appunto a quello che dovrebbe essere, e questo naturalmente incrementa le probabilità di fenomeni intensi.
Perché ha delle conseguenze. La previsione entro il 2030 è quello di un aumento delle temperature di 1,5 gradi, 2 gradi rispetto alle medie attuali d'estate. Per cui quello che prima accadeva in 70 anni, prima dicevamo i dati dal 55 al 2022, adesso accade in molti meno anni. Questo spaventa di più, cioè l'aumento molto più rapido del cambiamento.
È uno degli elementi del cambiamento climatico di questi ultimi anni, perché molti dicono che il clima è sempre cambiato negli anni, quindi nella storia del nostro pianeta. Però di fatto quello che si sta registrando in questi ultimi anni è proprio appunto un'accelerazione, di questo cambiamento. E quindi un cambiamento delle temperature, un riscaldamento che effettivamente in pochi anni, perché come dicevi te, dal 55 al 2022 sono 70 anni che sono nulla, un'inezia rispetto appunto a quella che è la storia del mondo, abbiamo avuto un grosso cambiamento, e questo dovuto a quella che viene chiamata appunto la Great Acceleration, insomma la grande accelerazione, perché dobbiamo considerare che anche noi negli anni 50 eravamo 1,7 miliardi di popolazione, oggi siamo già quasi arrivati a 9 miliardi su tutta la Terra, quindi questo non è una quantità di popolazione che questo pianeta non ha mai visto nella sua vita.
Bernardo Cozzini, grazie, buon anno e buon lavoro.
Grazie a te, buon anno a te, buon anno a tutti voi.
Argomento alle 8:21 in questo momento, dall'ouverture al commercio, dalle presenze nelle città toscane all'andamento degli alberghi, dei ristoranti, dalle ricadute delle festività sull'economia toscana ai prossimi saldi. Le questioni intorno al mondo dell'economia, del commercio in Toscana sono tante. Cerchiamo di fare brevemente il punto della situazione con il presidente regionale di Confesercenti, Nico Gronchi. Buongiorno anche a lei, tanti auguri e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, buongiorno, grazie e ovviamente ricambio gli auguri.
Naturalmente anche in questo caso probabilmente per fare un punto completo bisogna aspettare qualche giorno, far passare la Befana, però abbiamo una tendenza di come è andata questa stagione natalizia in Toscana, Gronchi?
Beh, direi proprio di sì, ormai abbiamo alle spalle il grosso, il periodo che è iniziato con i primi di dicembre, quindi con i primi giorni di festa, e che hanno trascinato la nostra regione a macinare un paio di record, anche se alcuni segnali vanno letti molto bene. Uno fra tutti il fatto che durante il periodo natalizio, strettamente natalizio, quindi i giorni intorno a Natale e con l'ultimo dell'anno, la Toscana, dopo il Trentino Alto Adige, ovviamente per la presenza della montagna, è stata la regione più scelta in Italia dagli italiani e anche da tutti i turisti di breve raggio, quindi quelli europei che l'hanno scelta per i propri giorni di vacanza. Complice un'offerta molto importante, quindi completa, culture e enogastronomia abbinate anche in questa fase dell'anno sono state la ricetta più importante, ma hanno contribuito moltissimo in tanti eventi che quest'anno in Toscana sono stati davvero moltissimi, che hanno animato le nostre strade. Quindi la strada intrapresa, le scelte che abbiamo fatto in queste ultime fasi dell'anno stanno portando risultati.
La questione invece delle città, che è una questione altrettanto importante in Toscana, ovviamente terra di città molto visitate, da Firenze a Lucca, Pisa, Siena, ad altre, San Geminiano, insomma veramente la regione delle città più visitate del mondo, invece come è andata? Anche da un punto di vista qualitativo, se mi permette, cioè di capire se c'è stato un turismo meno mordi e fuggi, che è quello che viene indicato spesso come un problema.
Questo problema lo abbiamo in particolar modo in primavera, durante i ponti della Pasqua c'è un turismo che davvero quasi nomade, si sposta, si muove con toccata e fuga. In questa parte dell'anno invece c'è un turismo più stanziale, che tende più a costruire giorni di esperienze nella nostra regione, e il dato significativo è che si muove ma in maniera coerente, nel senso che visita appropriandosi di quei luoghi, di quelle esperienze che può fare, senza semplicemente passare, come spesso invece accade in primavera. Quindi è un turismo in questa parte dell'anno che sta dando alle nostre città messaggi positivi, la dico in questo modo, perché siamo comunque in un contesto in cui non si sta strutturando tutto su alcuni poli, come accade in altri momenti dell'anno. Quindi Firenze c'è gente, ma non quel turismo invasivo come c'è in altre parti dell'anno. Stesso vale per Siena piuttosto che Lucca, Pisa o centri minori, che in questo momento sono peraltro molto al centro delle scelte dei viaggiatori, quindi anche questo è un segnale importante.
Naturalmente il 2025 è già stato chiamato l'anno dei ponti, per cui le previsioni da questo punto di vista sono buone, mentre invece per quello che riguarda i saldi, su cui c'è sempre attesa e polemiche in questo periodo dell'anno, si stima che ci sarà una spesa media di 138 euro a persona per questi saldi, che partono oggi in Val d'Aosta e poi, se non sbaglio, da sabato in tutta Italia. Che ci dice di questo?
Una sola precisazione: partono domani in Val d'Aosta e sabato in tutta Italia, poi insomma diciamo non cambia niente, questione di un giorno. La sostanza in questo caso è che ormai da qualche anno finalmente ce la facciamo ad avere una data di avvio unica a livello nazionale. Noi diciamo che è ancora troppo presto, perché chiamare fine stagione adesso i saldi, beh insomma è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Il freddo è iniziato da poche settimane e addirittura anche la stagione meteorologica è il 21 di dicembre che è iniziato l'inverno, cioè non sono, diciamo, come dire, salti di fine stagione, ma al netto di questo continuano ad essere l'appuntamento più scelto, più voluto dagli italiani, dai toscani. Peraltro in Toscana in questi saldi invernali abbiamo una spesa media più alta del 20-30% rispetto ad altre regioni limitrofe, e questo insomma è un segnale che va letto insieme alla presenza dei turisti, che durante il periodo dei saldi spendono molto nella nostra regione. Però continuiamo a dire che se si spostassimo di un mese in avanti, quelli invernali e quelli estivi sarebbero più coerenti, in particolar modo in questi anni in cui questa bulimia da sconti tra Black Friday in poi sta dando messaggi davvero contrastanti ai consumatori.
Nico Gronchi, auguri e grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Maggiori aggiornamenti da Popolare Network tra pochissimo, perché le autorità statunitensi stanno indagando su una possibile connessione tra l'attacco di New Orleans e l'esplosione di una Tesla davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Lo ha riferito Trump, ha detto finora tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella sul terrorismo. Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. È salita a 15 il numero delle vittime per l'attentato di New Orleans. La polizia indaga per terrorismo, soprattutto dopo aver scoperto una serie di video in cui l'autore della strage, un ex soldato americano 42enne, ha rivendicato di appartenere all'ISIS. Per l'FBI l'uomo non avrebbe agito da solo. Le videocamere di sorveglianza nella zona dell'attentato avrebbero ripreso altre 4 persone mentre piazzano uno degli ordigni esplosivi analoghi a quelli trovati nel pick-up con cui l'attentatore si è lanciato sulla folla per strada nella notte di Capodanno.
Potrebbe avere legami con quanto accaduto a New Orleans anche l'esplosione di una Tesla saltata in aria davanti al Trump Hotel di Las Vegas intorno alle 22 italiane. Il conducente dell'auto è morto, mentre 7 passanti sono rimasti feriti in modo lieve. Al momento la polizia indaga per possibile atto terroristico e su eventuali connessioni con quanto accaduto in Louisiana.
E a New York, nel Queens, c'è stata una sparatoria nella notte. 11 persone sono rimaste ferite vicino a un nightclub poco dopo le 23 locali. Trasportate in diversi ospedali della zona, stando a quanto dichiarato dalla polizia, non sarebbero in condizioni gravi. Resta da identificare l'autore della sparatoria, resta da capire il movente. Sembra che al momento dello scoppio dei colpi nel locale ci fosse un party in ricordo del membro di una nota gang ucciso lo scorso ottobre.
A Gaza, secondo fonti mediche palestinesi, almeno 11 persone sono morte in un bombardamento israeliano che ha colpito una tendopoli nel sud della striscia. La strage sarebbe avvenuta nella zona di Al-Mawasi, classificata come umanitaria dall'esercito di Tel Aviv. Agli attacchi israeliani si somma il freddo che negli ultimi giorni ha causato la morte di 7 neonati a Gaza, secondo il direttore degli ospedali del campo del Ministero della Salute locale, che Al Jazeera ha detto che non ci sono abbastanza coperte o vestiti per proteggere le centinaia di migliaia di persone costrette a vivere in delle tende.
Secondo l'agenzia palestinese WAFA, l'ANP, l'autorità nazionale palestinese, ha deciso di sospendere le attività di Al Jazeera in Cisgiordania. Le autorità hanno accusato la rete di trasmettere contenuti incitanti, diffondere disinformazione e interferire negli affari interni palestinesi, il che a loro dire ha fomentato divisione e instabilità, scrive WAFA. Al Jazeera, da parte sua, ha reagito dicendo che continuerà a raccontare quello che succede in Cisgiordania.
Nel carcere iraniano di Evin, Cecilia Sala è costretta a dormire per terra, sdraiata su una coperta, nelle stesse condizioni in cui sono detenute altre prigioniere di quel famigerato penitenziario. Lo scrivono questa mattina diversi quotidiani italiani, citando le telefonate che la giornalista ha potuto fare alla sua famiglia. Ieri il Ministero degli Esteri italiano ha chiesto garanzie sul trattamento riservato a Sala e la sua liberazione immediata dopo l'arresto avvenuto il 19 dicembre scorso, con un'accusa generica, quella di aver violato le leggi del paese.
Una bambina di 3 anni in condizioni gravissime dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola partito da un'arma di proprietà di suo padre. Il fatto è avvenuto a Gardone Valtrompia, il paese in provincia di Brescia in cui ha sede la Beretta, l'azienda produttrice di armi da fuoco. Non è chiaro cosa sia successo. Al momento le ipotesi sono che il colpo sia stato sparato dalla stessa bambina o dalla sorella di 5 anni. Prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Il traffico è rallentato sulla Firenze Pisa-Livorno, siamo tra l'interporto Toscano Ovest e il bivio SGC a 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. E ancora sulla FIPILI, personale su strada tra Seminiato e Montopoli Valdarno direzione Livorno. Ci spostiamo sulla A1, tra Valdarno e Arezzo c'è un veicolo in panne in direzione Roma. Ricordo in A11 per Etola Sud direzione Firenze c'è un disservizio, il camper service è chiuso. E veniamo alla tranvia a Firenze. Da oggi 2 gennaio la fermata unità non sarà servita e quindi i passeggeri della linea T2 provenienti dall'aeroporto Amerigo Vespucci diretti in centro potranno scendere alle fermate Valfonda, Alamanni e Fortezza. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio a domani.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Con i vetri impolverati non si vede. vedono che muri, vecchi umidi e incrostati. Non ricordo dov'è il mare, nemmeno come è fatto. 400 euro al mese per un letto a sobbalco. Mutuo è molto peggio, me lo ha detto anche un mio amico. Io mi fido ciecamente di quel che dice la gente. E gli altri siamo noi, e gli altri siamo tutti. E proprio questo mi spaventa, siamo diventati brutti. Amici siamo simili, ma certo non uguali. Io lo so che sono in crisi senza leggere i giornali. Sono in crisi da una vita, forse è la mia natura. Anzi penso vivamente che sia proprio una fortuna. Quella polvere nel naso non fa certo eccezione. Con la voglia di essere sempre al centro dell'attenzione. Certo sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato. La mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato. Come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando entro a casa mia. Non generalizzare, nemmeno devi urlare, che non è comunicare ed è pure antisociale. Cucini lo sa bene, non ho voglia di far niente. Anche se mai mi venisse a fermarmi c'è la gente. Il mio voto vale quanto quello di questo imbecille. Allora cosa me ne frega delle vostre 5 stelle e di tutte le parole che vi sento blaterare sopra il bene comune, l'amore universale. Non provo vergogna se mi date del pezzente. Certo io non ho il cash, ma di essere attraente, circondato da idioti, non me ne frega niente.
Le 8.40, la newsline di quest'oggi, giovedì 2 gennaio 2025, l'ultima trasmissione dell'anno, si è chiusa proprio tra le altre cose con un focus sulla questione ludopatia e la legge di bilancio 2025 che cancella i fondi per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo e incrementa le estrazioni di lotto e superenalotto. Stiamo parlando dell'abrogazione delle norme relative all'istituzione del fondo da 50 milioni di euro previste da una legge di bilancio di 10 anni fa e quelle sull'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, il fenomeno della dipendenza grave da gioco. Peraltro dalla Toscana arrivano per questo anno appena finito dati allarmanti: cavalli, calcio, poker. In Toscana nel 2024 sono stati giocati 4 miliardi di puntate online. Prima del Covid gli utenti erano poco più di 55.000, adesso superano i 110.000, mentre tra le altre cose si moltiplicano anche i siti illegali internazionali. Questo è un altro capitolo molto grave e molto significativo. Ne parliamo con un esperto, consulente attivo nel campo delle politiche sociali e della lotta contro il gioco d'azzardo, in particolare con particolare attenzione proprio nel suo legame con la criminalità organizzata, ruolo di consulente anche per la CNCA, da poco autore di un dossier per cercare di fare il punto sulla situazione. Il dossier si chiama Giochi e scommesse, il labirinto dell'azzardo. Il curatore è Filippo Torrigiani, che saluto e ringrazio. Buongiorno Torrigiani, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e auguri di buon anno alla redazione e agli ascoltatori.
Tanti auguri anche a lei. L'introduzione al suo dossier del Cardinal Zuppi, il presidente della CEI, e che cosa ci racconta questo dossier, Torrigiani?
Ma attraverso, insomma, il titolo è già evocativo per conto suo, insomma, labirinto. Abbiamo inteso in questo nuovo dossier, il quarto, diciamo, che abbiamo realizzato nel corso di questi ultimi 5 anni con il CNCA, è evocativo di un sistema complesso, molto articolato. Abbiamo fatto nella fattispecie un focus per ciò che riguarda la spesa, ecco, e diciamo il fenomeno, la portata del fenomeno sui gratta e vinci e sui conti gioco online, che sono numeri da far tremare i polsi. Insomma, è un sistema vorace e famelico che sta purtroppo contribuendo a mettere sempre più in difficoltà i cittadini e tutti coloro che in qualche maniera si rivolgono, insomma, al gioco d'azzardo sperando di cambiare in meglio la loro vita, ma in realtà non è così. Tutto questo si inserisce in un contesto difficile con il caro vita, che ha significato nel 2023 un rincaro di circa 10.000 euro a persona tra carburanti, bollette, materie prime, insomma, spesa, ecco, cibo. Gli italiani sono indebitatissimi, l'85% purtroppo della popolazione ha un debito di qualche natura e si continua a sperperare risorse importanti nella pratica del gioco d'azzardo. Ecco, quindi questo è un problema che, come CNCA, grazie anche soprattutto al lavoro prezioso della Chiesa italiana, che è molto sensibile su questo tema, basta pensare a quello che dice Papa Francesco, insomma, hanno inteso e continuano ad alzare la voce e a proiettare questo faro di speranza, dicendo: attenzione, guardate che qui c'è un problema vero che si chiama gioco d'azzardo. Ecco, voi pensate che mentre noi stiamo parlando che abbiamo fatto i conti in tasca, insomma, no, e si vendono oltre 4.000 gratta e vinci al minuto per un valore di oltre 23.000 euro al minuto, insomma, una cifra folle.
È una cifra assolutamente folle. A proposito di quello che diceva prima, c'è la figura di Don Armando Zappolini, che è il portavoce di Mettiamoci in Gioco, figura di prete importante in prima linea su questa vicenda. Lei rileva che dal 2004 al 2023, stiamo parlando adesso di Italia, il volume di denari per il gioco d'azzardo è stato di 1.617 miliardi di euro. È una cosa veramente impressionanti. Esatto, esatto. Sono anni anche di crisi economica. C'è un nesso tra le condizioni di povertà, condizioni sociali, sanitarie e questa esplosione del gioco, nel suo report.
Sì, guardi, allora, intanto mi faccia, come dire, spendere due parole per l'instancabile impegno di Don Armando Zappolini, che considero mio fratello e che a livello nazionale, insomma, ci sta dando una grossa mano insieme a tutte quelle realtà che ci accompagnano. Riferimento ovviamente alle consulte anti-usura, perché poi dopo magari facciamo un punto anche su questo, insomma, perché le persone si indebitano e talvolta cadono nelle mani degli usurai anche per via del gioco d'azzardo. Ci sono alcuni parlamentari che ci stanno dando da sempre una mano, penso al toscano Andrea Quartini, all'onorevole Quartini dei 5 Stelle, e all'emiliano Emiliano Romagnolo Stefano Vaccari del PD, anche lui instancabile su questi temi. Ecco. Sì, diciamo, questa involuzione sta davvero mettendo dura prova, soprattutto perché manca una volontà politica di diciamo così, mettere delle regole ferme al gioco. Tutto il gioco d'azzardo purtroppo oggi, il riferimento è ai numeri che prima ha citato lei, 1.617 miliardi di euro, e il fatto sta nel fatto che il gioco d'azzardo ormai è nelle mani della grande finanza internazionale. La fetta più grande di mercato italiano, che è uno dei primi al mondo, è sostanzialmente in mano a due multinazionali che fanno capo, diciamo così, al fondo BlackRock da una parte.
Quello è interessantissimo, questa cosa che ci sta dicendo. È caduta la linea, cerchiamo di ricollegarci subito con Filippo Torrigiani. Ecco, lo possiamo sentire, Torrigiani. Ecco, noi. Da una parte diceva BlackRock, che è il più grande.
BlackRock e Goldman Sachs dall'altra parte, quindi sono fondi internazionali di finanza speculativa, cioè a loro poco interessa se le persone poi si ammalano, se il sistema di cura è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, via via discorrendo. Poi Lei in apertura del programma faceva appunto riferimento ai soldi che sono stati tolti da una fitta importante, insomma è stata ridotta, destinata alla cura e alla prevenzione della patologia che tutti noi cittadini italiani attraverso la fiscalità generale poi siamo chiamati a corrispondere, per far fare dei soldi in realtà a delle multinazionali.
Ecco, ma questo aspetto è fondamentale, nel senso che molti politici addetti ai lavori dicono vabbè, senza i gettiti del gioco d'azzardo non si chiudono i bilanci, ma in realtà non è così.
È una castroneria astronomica, guardate, non è così. Un paese che vanta tra i record poco edificanti quello di 100 miliardi all'anno di evasione fiscale, numeri per difetto, attenzione, e di oltre 200 miliardi di economia non osservata, per esempio penso alla questione, questo spiraglio e gliela dico, insomma, le società di calcio tutte indebitate che ora vogliono rimettere la pubblicità del gioco d'azzardo come se fosse qualcosa di culturalmente elevato, no? Ecco, in realtà quelle società di calcio che vivono in un mondo, in una bolla loro, insomma, ecco, hanno un debito di 800 milioni di euro con il fisco italiano. Ecco, a condizioni normali, si dice, le società di calcio che spendono miliardi e miliardi nei giocatori, appunto per quel mondo che ormai, insomma, è proprio sempre più distante dalla realtà dei fatti, con le famiglie sempre più indebitate, insomma. Voi pensate che in Italia circa il 10% della popolazione, circa 6 milioni di persone, vivono in condizioni di povertà totale, cioè non mettono insieme il pranzo con la cena. Riescono a farlo grazie alle opere di Caritas, di Misericordia e quant'altro, che se no non avrebbero neanche da mangiare. Ci sono le persone che non si curano più, ecco, circa 500.000 italiani nell'ultimo anno, quindi i numeri ancora non sono assestati, si sono rivolti al banco farmaceutico per potersi curare, insomma.
Ci sono persone che perdono la casa da questo punto di vista. Prima le parlava degli strozzini e degli usurai, c'è la questione di cui si è tanto occupato, e veramente questo lo dico, una cosa che viene fuori da anni di inchieste che hanno accertato che le criminalità organizzate traggono veramente grandi guadagni dal gioco d'azzardo, grandi, sia illecito ma anche lecito.
E certamente, ma l'abbiamo accertato ormai da decine di anni, per la relazione a cui ho avuto l'onore di poter lavorare della commissione antimafia presieduta dall'onorevole Rosibindi, è stata illuminante da questo punto di vista. L'abbiamo accertato all'esito di centinaia di indagini che maggiore l'offerta anche del gioco lecito e più semplice è per i clan malavitosi trarre profitti. Su tutto manca la tracciabilità dei flussi finanziari rispetto a delle tipologie di gioco. Noi sono anni che andiamo predicando la necessità, il bisogno di tracciare, cioè di far accedere al gioco d'azzardo ad ogni e qualunque tipologia di gioco d'azzardo gli avventori attraverso l'utilizzo di tessera magnetica, codice fiscale, tessera sanitaria, perché intanto si potrebbe contrastare in maniera più reale il gioco minorile, che è sempre più purtroppo in voga, ancorché vietato, e poi si potrebbero avere davvero dei riscontri con l'anagrafe tributaria. Oggi la tecnologia, se aiuta le mafie, aiuta anche noi, cioè se Palumbo o Filippo Torrigiani hanno uno stipendio a 1000 euro al mese e ne giocano 10.000 a settimana, si può chiedere a dove prendono quei soldi. Pensate alla povertà che il gioco d'azzardo produce anche nei confronti dell'economia reale. Abbiamo fatto questo focus sui conti gioco online, di cui mai si parla. Il gioco online sta prendendo sempre più campo perché è possibile praticarlo da un PC o da un telefonino. Ci sono attivi oltre 15 milioni di conti gioco online che hanno circa 10 miliardi di soldi lì fermi in dote alle concessionarie. Tutti questi soldi sono sottratti al resto dell'economia reale, cioè se io li tengo lì non li spendo per mangiare la pizza, per comprare il vestito e quant'altro. Di questo anche le categorie economiche non parlano mai.
Filippo Torrigiani, grazie per essere stato con noi, straordinariamente interessante quello che ci hai raccontato, purtroppo, ma ci aumenta la consapevolezza intorno e la conoscenza intorno a questo grave fenomeno. Buon lavoro, tanti auguri, buona giornata a lei.
Grazie a voi per l'attenzione, grazie, buona giornata.
Alongside yours truly, Big Gangzilla. ask myself, I just want day. And not be everybody worship money. I know they show myself, I just want day. Ah, I say, shit, you day your day, but that
day my day.
Day your day, sister.
Day
your day.
Day my day.
Ah, Godzilla.
As long as the sun will shine on the face of man, I don't see no guy can erase the plan. Some guy should have wise and understand what will be must be. We jump out on the road and we safely track and make it back in by the grace of God. Some guy love talk, but them face the back. What will be must be.
Normally not day, I no get time to chase cloud. I'm all happy, nobody like me, I can't shout. Too many people dead the world, not enough souls to make humans. And everybody know, this life no balance.
Some guy love feel like them think a game. Them fin no man while when them think with him. Them think them know, them just know the name. What will be must be. Try uplift, not free the turf. What will be must be, must be, must be, must be.
I know do big man pass anybody. I know they do pass myself, I just want it. I know be everybody worship money. I know they show myself, I just want it. Ah, Godzilla.
Some guy brag and not put in a work. I know grudge who work for what we deserve. When the reservation, them the free reserve. What will be must be. When I pass him, them are free this turf and put out negative in the universe. When them now try uplift, now free the turf. What will be must be.
Chiudiamo alle 8.54 con un'ultima segnalazione. Siamo a Campi Bisenzio perché domani, venerdì 3 gennaio, al Teatro Dante Carlomonni di Campi Bisenzio alle 21.15 ad ingresso libero ci sarà Grazie Lanciotto, Lanciotto Ballerini, grande partigiano italiano, velare medaglia d'oro al valor militare, nato a Campi Bisenzio nell'11, morì in battaglia Valibona, siamo sopra la Calvana, siamo sopra Calenzano e questo accade il 3 gennaio del 44. 81 anni dopo quel 3 gennaio del 44 la società musicale Michelangelo Paoli di Campi Bisenzio, peraltro fondata nel 1816, organizza uno spettacolo teatrale musicale per raccontare proprio di Lanciotto in questo inizio di 2025, anniversario importante della liberazione italiana. Saluto e ringrazio Jacopo Gori. Jacopo, buongiorno, ben trovato e grazie.
Ciao Raffaele, buongiorno a te, grazie a te.
Tra i protagonisti musicali di questo evento ci racconti tutto, Jacopo.
Ma questo evento nasce dal desiderio di raccontare Lanciotto, per noi a Campi è abbastanza scontato perché lo conosciamo un po' tutti, anche se non so quanto lo conoscano i giovani. Lanciotto Ballerini è stata la prima medaglia d'oro al valor militare della Resistenza, quello che ha fondato poi la Brigata dei Lupi Neri di Calenzano, che poi è confluita nella Brigata Lanciotto, Brigata Garibaldi, fa parte a pieno titolo della Resistenza Toscana, è stato il primo dei tanti sacrifici purtroppo di quei ragazzi giovani che scelsero la strada giusta, e ci sembrava giusto. L'altro anno lo volevamo fare, poi l'alluvione bloccò tutto, e allora l'abbiamo posticipato di un anno. È un ricordo musicale, abbiamo preso le testimonianze dei raccolte dall'Ampi di Campi Bisenzio, dei 17 ragazzi, perché erano tutti ventenni, 22 anni, Lanciotto era un po' più grande, aveva 30, che erano su con lui in Valigona e che si sono salvati grazie al suo sacrificio, perché Lanciotto, quando si accorse di essere accerchiato, appena si accorse di essere accerchiati da 180 tra repubblichini, fascisti e camicie nere, fece di tutto, fece il matto, perché si lanciò contro le forze nemiche e riuscì a far salvare tutti i suoi compagni, tranne uno che è morto con lui, però diciamo quest'atto eroico segnò un momento importante, e l'idea era quella di rendergli tributo tramite il racconto di Ferdinando Puzzoli, che era il commissario politico della brigata Lanciotto, e tutti gli altri che parteciparono con lui. Sono testimonianze molto belle. Le leggeranno dei ragazzi di 20 anni dell'associazione Futura Memoria di Campi di Terzo, sono un'associazione che si occupa di organizzare viaggi ad Auschwitz, mantenere la memoria di quegli anni. E poi ci siamo noi che si suona due o tre canzoni, tra l'altro abbiamo recuperato l'inno della Brigata Lanciotto, che è molto bello, lo suoneremo insieme al coro. E poi c'è questo filo della narrazione che arriva fino al famoso audio di Pertini quando il 25 aprile, il 23 aprile chiamò all'insurrezione nelle fabbriche italiane. E poi, per non aggiungere niente di diverso da quelle che sono testimonianze, leggiamo i primi 12 articoli della Costituzione italiana, che grazie anche a tanto sacrificio di quelle persone là, la nostra Costituzione è abbastanza bella quanto importante. E poi parte la Sunrise, che suonerà degli Ying in linea a quello fu il periodo della liberazione. Si fa questo viaggio ideale tra il 3 gennaio del 44, il 25 aprile e poi il 48 con la Costituzione, tutte solo testimonianze dirette e i 12 articoli della Costituzione. La prima parte suona la Panta, la seconda suona la Sunrise Jazz Orchestra, e si spera sia un'ora di riuscire a trasmettere qualche emozione e fare un tributo che ci sembra doveroso, ecco.
E anche tanta conoscenza in merito a questa figura, quella di Lanciotto Ballerini, particolarmente importante anche tra i giovani, come giustamente dicevi. L'appuntamento, ricordiamolo, è per domani a Campi Bisenzio, siamo al Teatro Dante Carlo Monni, per le 21:15 l'ingresso libero per Grazie Lanciotto. Jacopo Gori, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a te Raffaele.
E
grazie,
a presto.
A presto, grazie a voi.
La Newsline si ferma qui, sono le 9 in questo momento, giovedì 2 gennaio 2025, alias DJ con voi fino alle 10:30, dopo il giornale radio di Popolare Network arriva Benedetto Ferrara, poi ci risentiamo con l'informazione regionale alle 12:45, questo è il nostro palinsesto della mattina, restate con noi e buon ascolto sulle nostre frequenze.
la convenienza parla da sé.
Siamo gli sconti fino al 50%, compositori di convenienza. Le nostre offerte sono musica per le orecchie e il ritornello è sempre che risparmi.
All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Un esempio? Acqua minerale naturale Sant'Anna, naturale o frizzante, 6 per un litro, scontata del 40% a 1,69€. Fino al 15 gennaio solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio naturalmente. Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10:35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, contro radio naturalmente. Contro.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't. Got one.
Gara dell'oro, Torino di notte, misura le cose più sporche. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure solo in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure solo in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Una vita normale nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Avevo le mani congelate come rose avvizzite, un po' il cellulare, un po' dentro il maglione. Se ti scrivo una cosa, non mi aspetto risposta. Questa storia di gomma si ripete e rimbalza. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro. Scoppiamo una volta poi usciamo, non funziona lo sappiamo. Dentro di me c'ho l'inferno, chiama pure sono in giro. Apriamo le porte al destino, quel che arriva lo prendiamo. Buona vita normale nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Vuoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Fatti, 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 quel che faccio poi non basta. Puoi chiamarla pure estate, ma se piove è una tristezza. Dimmi, 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 perché non sai più gestirla. Basta solo non pensarci, fare un giro sulla giostra. Una vita normale nessuno ti crede, se sei troppo normale nessuno ti vede. Puoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare. Mi fingo felice per farti felice, questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Mi fingo felice per farti felice, questo è il mio modo d'amare, non so più che altro fare. Puoi solo avere vicino una persona che sogna, che piange, che ride, ma questo mondo è crudele, tu lo devi accettare.
Contro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Buongiorno da parte di Alias. Bene, bella vita lei, Giovanotto, giornalista, buongiorno, buongiorno.
Won't you please tell me why you take it slow?
Tu trasmetti con la tua voce e in cuor mio la tua presenza maggiore agogno.
Buongiorno di nuovo, ma Raffaele, ma hai parlato del presidente della regione Gianni che ieri si è buttato un anno? Non so se no. Io vorrei comprare un costumino come c'ha il presidente della regione e poi andare in piscina con quello. Però io mi domando e dico, ma l'acqua si è fredda, ma prima di buttarsi in anno uno un grappino oppure un po' di riscaldamento con una cicletta, no, ti viene il coccolone.
Mary,
questi giovanotti hanno i Libertines con Mary Old England. Che ore sono? Perché lo... 9:16. Il tachimetro del mio scooter stamattina segnava 10 gradi, quindi se può fa, Si può le fa. Vedo un messaggio vocale che io manderei al fly, al volo,
Buongiorno Alias, buongiorno a tutti in Contro Radio, buon anno.
Vai via, e zitti, Grazie per questo augurio di buon anno così di prima mattina della nostra Vale. Grazie Vale, io mando questo brano dei Gossip, ovvero sia Real Power.
Somewhere in the night a fire's burning. Energy is high, it's getting real. Head is in the clouds, I'm moving mountains. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
Swaying face to face, our hands are clapping. Shadows in the corner standing still. In a moment anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel? And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel?
Do you feel?
Mi arriva la foto del tachimetro della Vale che segna, indica più 9,5 gradi centigradi. Poi luce parcheggio anteriore sinistra, che è successo? Luce parcheggio anteriore sinistra, non lo so, guarda. Ah, forse la luce quando si mette la retromarcia, si accende la luce, la videocamera, diverso, non lo so. Non lo saggio, io quando faccio manovra con la videocamera mi incasino e giro alla rovescia, insomma. Sono abituato ancora a mettere il braccio sul sedile destro, girare il collo e via. Questo brano l'ha mandato Jimmy stamattina, però un pezzetto e basta, poi è stato sfumato per il flash. Sono in Moderat con il brano Running, eccola.
Up the hill and down the hole.
Modera, Terra Running, brano che ha mandato Jimmy stamattina, poi ho dovuto chiudere per via dell'arrivo del Popolare Network e quindi non ce lo siamo ascoltati. Erano Moderat con Running. E dunque luce parcheggio anteriore sinistra vuol dire, questo è vero, che si è bruciata la lampadina e quindi va cambiata la lampadina. A proposito di chi è in macchina, ricordatevi di controllare spesso le luci degli stop, delle frecce, lampadine varie, perché uno magari non se ne accorge, non gli funziona gli stop, insomma è un po' un problema poi. Solo per la versione di Tainted Love, poi a seguire c'era questo brano, erano unite insieme Where Did Our Love Go. Queste erano le Supremes, ovvero sia Diana Ross. Mi scrive il nostro amico, un nostro amico che si chiama Massimo, che scrive Massimo, che dice: buongiorno e buon anno. Se spengi il motore lasciando una freccia inserita, rimangono accese le luci di posizione. Di posizione? Sì, vabbè. Poi che succede? Succede che da quel lato, parcheggiando a bordo strada, servono a rendersi più visibili. Questa è la mia interpretazione. Ha capito. Sì, no, in effetti ognuno ha il suo sistema di parcheggio. No, che la telecamera posteriore, quando uno fa retromarcia, uno dovrebbe guardare la telecamera e quindi fare manovra. Io però appunto mi perdo un po' e quindi devo girare anche il collo. Devo girare il collo. Comunque sì, parcheggiare con la telecamera per qualcuno può essere un po' un problema se è abituato fin da giovane a fare tutto, diciamo, con ruotando la testa, insomma, no? Ora non so se insegnano le scuole guida a fare il parcheggio ruotando la testa oppure con la telecamera. Boh. Comunque per il momento Mexico, James Taylor e poi notizie di Popolare Network. Everything all right. Era James Taylor, ancora un attimo e poi passeremo la linea a Milano. Intanto leggo ancora il commento del nostro amico Massimo che dice: si dovrebbe parcheggiare utilizzando gli specchietti retrovisori laterali. Questo è vero, mi pare che alle scuole guida, la scuola guida insegnano proprio a fare la manovra utilizzando gli specchietti laterali, eh? Poi non so adesso la scuola guida come funziona, se fra l'altro è necessario fare un numero di prove pratiche di scuola guida prima di conseguire la patente, non ho la più pallida idea. Comunque adesso lascio la linea a Milano fra alcuni istanti, ci sentiamo Ambries, ehi! Hey. I'm gonna go get some more.
Network.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. La Croce Rossa ha soccorso 71 migranti arrivati nelle Canarie a Tenerife. È il primo sbarco del 2025 per l'arcipelago spagnolo. I migranti hanno affrontato il mare a bordo di un caicco su cui i soccorritori hanno recuperato anche i corpi di due persone, una delle quali forse minorenne. Due dei 71 superstiti sono stati trasferiti in ospedale per varie patologie. E sono invece 20 dispersi al largo di Lampedusa. Un barchino partito dalla Libia con almeno 27 persone a bordo ha cominciato a imbarcare acqua, facendo cadere in mare molti dei migranti. Tra i dispersi ci sarebbero 5 donne e 3 bambini, mentre i sopravvissuti sono stati soccorsi e trasferiti proprio a Lampedusa, questo nel naufragio avvenuto nei giorni scorsi.
A Gaza, secondo fonti mediche palestinesi, almeno 11 persone sono morte in un bombardamento israeliano che ha colpito una tendopoli nel sud della striscia. La strage sarebbe avvenuta nella zona di Al-Mawasi, classificata come umanitaria dall'esercito di Tel Aviv. Agli attacchi israeliani si somma il freddo che negli ultimi giorni ha causato la morte di 7 neonati a Gaza. Questo secondo il direttore degli ospedali da campo del Ministero della Salute locale, che ad Al Jazeera ha detto che non ci sono abbastanza coperte o vestiti per proteggere le centinaia di migliaia di persone costrette a vivere nelle tende.
Le autorità ucraine dicono che nella notte sono stati lanciati sul paese 72 droni russi, mentre da Mosca viene denunciata l'incursione nei cieli russi di 15 droni ucraini. Ieri il capo dell'amministrazione militare di Kiev aveva dato notizia della morte di 2 persone per un bombardamento sulla capitale che avrebbe anche danneggiato la sede della banca centrale ucraina.
È salito a 15 il bilancio delle vittime dell'attentato di New Orleans. La polizia indaga per terrorismo, soprattutto dopo aver scoperto una serie di